ragazzi, che costituzione!
Buongiorno, eccoci in onda su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono per questo secondo appuntamento, ragazzi, che costituzione! Qui in studio con me, l'ospite d'eccezione, ormai il nostro familiare, professor Saul Panizza, che insegna diritto costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Pisa. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi tutti.
E poi non potevano chiaramente mancare i nostri giovani reporter, i ragazzi che ci accompagneranno in questo dibattito, in questa riscoperta della nostra Costituzione. Oggi in studio c'è Riccardo, che frequenta il penultimo anno del Liceo Augusto di Roma. Ciao Riccardo.
Buon pomeriggio.
E invece Caterina, che studia archeologia alla Sapienza di Roma.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, il tema di oggi è la Costituzione in sé, cioè la nascita della Costituzione repubblicana, le fasi che ha attraversato e poi anche i tentativi di riforma di questa carta, che è sempre più considerata qualcosa di atavico, qualcosa da superare a tutti i costi. Infatti è proprio all'ordine del giorno, potremmo quasi dire, il tentativo di ripartire dalla bozza Violante, che era un testo, come adesso ci spiegherà il professore, di qualche tempo fa, ormai di qualche anno fa, che adesso viene ripreso proprio come punto di partenza, ecco, di un'eventuale riforma costituzionale.
Sì, è un testo di cui tanto si sente parlare. In realtà è un testo che risale a un paio d'anni fa, giustamente, alla, come si diceva, alla fine del 2007, quando sembrava in Parlamento trovarsi un accordo su alcune riforme importanti della nostra Costituzione, in particolare con riguardo all'organizzazione del potere. Questa bozza Violante è tornata d'attualità perché già sul finire del 2009, nei primi settimane del 2010, si è cominciato a ragionare di nuovo di riforme costituzionali e questo testo sembra poter rappresentare un po' la base di partenza tra gli schieramenti politici. Questo testo tocca in realtà una serie non modesta di articoli della nostra Costituzione, diciamo che va o andrebbe ad incidere, se venisse approvato, su temi molto rilevanti. Pensate soltanto al bicameralismo, all'idea del Senato federale, alla riduzione del numero dei parlamentari, ai poteri del Presidente della Repubblica, ai poteri del Presidente del Consiglio, e temi che vanno ad incidere su quella che nel linguaggio dei giuristi si chiama in qualche modo la forma di governo, cioè la distribuzione del potere tra le istituzioni pubbliche. È un testo che potrebbe, se portato a compimento nel suo iter di approvazione, apportare delle modifiche molto molto significative alla nostra Costituzione. Naturalmente, come tutti i testi di modifica, ci sono aspetti sui quali si può condividere il rilievo della modifica stessa, altri sui quali sarebbero possibili una serie di obiezioni.
Ecco, cosa si intende per bicameralismo?
Dunque, per bicameralismo è un po' la storia della nostra Costituzione, ha voluto impostare un cosiddetto bicameralismo perfetto, vale a dire il nostro Parlamento è composto di due Camere, una Camera dei Deputati, un Senato della Repubblica, che hanno degli elementi che li differenziano, ma nella sostanza hanno le stesse identiche funzioni, gli stessi identici poteri. Questo corrispondeva ad un'esigenza che era avvertita nel 1948. Nel corso degli anni, anche sulla base di esempi e di esperienze di altri paesi, molti hanno ritenuto che l'esperienza del bicameralismo perfetto, come delineato la nostra Costituzione, sia arrivata, per così dire, a termine, nel senso che si auspica una serie di modifiche che valgano a differenziare la composizione, ma soprattutto i poteri dei due rami del Parlamento.
E invece per quanto concerne il numero dei deputati, il numero dei senatori, perché spesso, anzi direi quasi quotidianamente, una delle vulgate più correnti è proprio quella di dire che in fondo appunto questi senatori, questi deputati sono troppi, forse non sono necessari, se ne potrebbe fare a meno e potrebbero essere in qualche modo decurtati. Secondo lei, da giurista, questo numero è veramente così eccessivo oppure sono necessari così come sono ora?
Beh, dunque, noi abbiamo un Parlamento con in effetti un alto numero di parlamentari. Se sommiamo i 630 deputati ai 315 senatori elettivi, ai senatori di diritto e senatori a vita, insomma si arriva a comporre un Parlamento di quasi un migliaio di unità, e anche nel panorama della comparazione con altri paesi indubbiamente è alto il numero dei nostri parlamentari. Da qui credo molti esponenti politici e forze politiche concordino sulla esigenza di ridurre in qualche misura il numero dei parlamentari, e questo entra anche un po' in una scia di polemiche sui costi della politica di cui si sente parlare ormai da parecchio tempo. tempo nel nostro paese. Ho qualche riserva sul fatto che la semplice riduzione di alcune decine di parlamentari possa incidere in maniera così significativa sui poteri, sulla funzione, sul ruolo del Parlamento e soprattutto anche sul tema dei costi della politica.
Si parla di accrescimento nei confronti dei poteri che il Premier ha in Italia. Non crede che dopo il lodo Alfano e dopo anche gli ultimi avvenimenti riguardo il processo breve, parte della bozza violente sia un altro tentativo per cercare di dare una spinta al potere del Premier che non è necessaria?
Ma dunque, la nostra Costituzione delinea una forma di governo di tipo parlamentare, dove cioè il Parlamento ha più rilievo e ha più importanza rispetto al governo e dunque al potere esecutivo. E nulla vieta che le forme di governo possano essere modificate e da più parti si sente un'esigenza anche nel nostro sistema di rafforzare i poteri del governo, di rafforzare i poteri del cosiddetto esecutivo. In realtà la bozza violante conterrebbe una serie di elementi i quali pure fanno sorgere qualche perplessità. Tra questi mi limito a citare il fatto che verrebbe attribuito al Presidente del Consiglio il potere anche di revoca dei suoi ministri rispetto al semplice potere di nomina o di proposta di nomina che ha attualmente. Qualcuno dice che questo va nella linea delle democrazie più sviluppate, di rafforzare i poteri dell'esecutivo. In realtà, in un sistema come il nostro, dove i controlli non sono mai stati forse del tutto all'altezza, rafforzare esageratamente i poteri dell'esecutivo può creare qualche problema.
Certo, c'è poi chi sostiene invece che la bozza violante sia fin troppo restrittiva nei confronti dei poteri del Premier, che potrebbe anche addirittura avere il potere di sciogliere l'Assemblea.
Diciamo che i punti di vista in questo caso la fanno un po' da padrone, nel senso che il tema è costituzionale, ma indubbiamente il tema è anche strettamente politico e corrisponde un po' alle dinamiche che si sono venute sviluppando negli ultimi anni nel nostro sistema.
E un altro punto che secondo me merita di essere analizzato è quello dei 18 anni d'età per diventare senatore o deputato. Non le pare un'età un po' giovane per prendersi una responsabilità di questo tipo?
Ma diciamo che quello che si chiama l'elettorato attivo e passivo ha una regolamentazione diversa da paese a paese. Nel nostro caso è una scelta che fu fatta e che tranquillamente può essere rivisitata. Anche altri sistemi in realtà si stanno muovendo nella logica di abbassare l'età sia per l'elettorato attivo che per l'elettorato passivo. E diciamo che non è un elemento così centrale nella riforma costituzionale, indubbiamente avrebbe un significato, se vogliamo, più di tipo simbolico in qualche modo.
Quali sono state, diciamo, le reazioni alla proposta della bozza violente e soprattutto che fine farà?
Dunque, sul finire del 2009 questo testo è tornato di grande attualità perché in qualche misura sembra così recuperare intenzioni di riforma condivise sia dallo schieramento di centrodestra sia dallo schieramento di centrosinistra. È presto per il momento dire quale ne sarà lo sviluppo.
Vedremo allora come andrà a finire, se l'Italia soccombe o l'Italia resiste, come direbbe De Gregori. Infatti ci andiamo ad ascoltare proprio Viva l'Italia di Francesco De Gregori. A tra poco.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia delle valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia dimenticata, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia con gli occhi aperti e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia povera come sempre. L'Italia con gli occhi aperti e la notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Eccoci tornati in onda sulle frequenze di Radio Jeans. Abbiamo ascoltato questa versione live di Viva l'Italia di Francesco De Gregori. Adesso entriamo nel vivo dell'argomento. Allora, professore, dobbiamo parlare questa volta della nostra Costituzione. Ci può fare un breve excursus storico delle fasi che possiamo evidenziare appunto nel cammino di questi 60 anni?
Dunque, la nostra Carta Costituzionale appunto ha più di 60 anni di vita e ha attraversato fasi anche molto diverse. Diciamo che all'inizio c'è stato un lungo periodo di cosiddetta inattuazione della nostra Costituzione, vale a dire molte delle cose che prevedeva sono rimaste tranquillamente lettera morta, a causa soprattutto del comportamento delle forze politiche, dei parlamenti e dei governi che si sono succeduti negli anni 50 e anche parte degli anni 60 e che non hanno ritenuto di portare a compimento molte delle cose che la Costituzione prevedeva. Soltanto con grave ritardo, in particolare in un certo momento storico, e siamo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 della storia del nostro paese, abbiamo registrato una serie cospicua di attuazioni del testo della Costituzione. Mi limito a fare alcuni esempi. Per brevità, pensiamo al fatto che fino a quegli anni non erano state attuate le regioni ordinarie nel nostro paese, pensiamo al fatto che non esisteva la possibilità di svolgere referendum perché il Parlamento non aveva approvato la legge sul referendum, pensiamo al fatto che solo negli anni 70 abbiamo lo Statuto dei lavoratori, con il rilievo che invece la Costituzione dava fin dal 1948 al lavoro come momento così centrale nel pilastro della Costituzione stessa. Ecco, un po' stranamente la nostra Costituzione negli anni 70, quando ha cominciato a essere attuata, ha però anche cominciato a registrare una tendenza molto diversa, cioè proprio nella metà degli anni 70, ma poi in maniera molto più evidente nei decenni successivi, ha cominciato a diffondersi l'idea, condivisa da molti, che quella Costituzione, che pure non si era finito di attuare, avesse bisogno di essere radicalmente modificata. È cominciato un lungo ed estenuante dibattito sulla necessità di rivisitare, di revisionare la nostra Costituzione, che si è soprattutto concentrato sugli istituti della cosiddetta parte seconda della nostra Costituzione. Ebbene, proprio tra gli anni 90 e 2000 abbiamo avuto una serie ingente di tentativi di riforma della nostra Costituzione, spesso attraverso l'istituto di commissioni bicamerali.
Questo ritardo, questa lettera morta che comunque ha contraddistinto la prima fase della nostra Costituzione, quali sono state le cause, quali le conseguenze, se ci sono state, di quale portata sono state queste conseguenze? Perché comunque attuare una Costituzione e poi lasciarla giacere in maniera non completamente attiva per qualche decennio non...
No, sicuramente ha prodotto dei guasti, pensate solo al fatto, i motivi probabilmente risiedono nel clima politico dell'epoca. La nostra Costituzione, quando fu approvata, vide un larghissimo consenso da parte di tutte le forze politiche che erano in costituente, e si dice che tutti erano d'accordo anche perché nessuno poteva immaginare quale sarebbe stato il voto dal 48 in avanti. Ebbene, con l'orientamento del voto dal 48 in avanti si creano certe maggioranze di tipo politico che chiaramente non hanno grande interesse ad attuare una serie di istituti previsti dalla Costituzione. L'esempio delle regioni: voi capite bene che quando io sono al potere, così nel centro dello Stato, non ho interesse a sviluppare dei centri di potere che magari avranno degli orientamenti diversi dai miei. Quando io sono a produrre le leggi, non ho molto interesse al referendum che mi possa cancellare le leggi fatte in Parlamento. Quindi c'è stato sicuramente un ostruzionismo, non a caso alle volte si parla di un ostruzionismo della maggioranza addirittura, per dare attuazione a questi istituti. Cosa ha comportato? Quali gli effetti? Gli effetti sono stati dei ritardi in tanti settori della vita del paese. Pensate solo al fatto che abbiamo dovuto attendere 8-10 anni dal 1948 per avere organi che noi oggi diamo per scontati: la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, organi di garanzia del sistema. Voi capite che operare anni senza organi di garanzia rappresenta, nella migliore delle ipotesi, un impoverimento del nostro quadro costituzionale.
Ecco, l'attuazione di determinate leggi possono essere state causate da un periodo difficile che stava passando l'Italia negli anni 70, soprattutto a livello, diciamo, civico, ecco. ecco.
Beh, sicuramente gli anni 70 sono uno spartiacque importante nella storia, non soltanto nella storia costituzionale e giuridica del nostro paese. Non è un caso che quelle riforme siano in corrispondenza con eventi che hanno le loro origini, ripeto, nella fine degli anni 60, ed è tutti a noto questo cosa abbia significato. Diciamo che anche le difficoltà legate, per esempio, al fenomeno del terrorismo indubbiamente ha comportato per i pubblici poteri di dover prestare più attenzione, diciamo così, alla soluzione di quei problemi che creavano addirittura un'emergenza. Però questo forse è un alibi un po' debole per la mancata attuazione di tanti istituti che, se fatta per tempo, avrebbe creato condizioni migliori al nostro ordinamento costituzionale.
E per quanto riguarda invece il futuro, secondo lei questa Costituzione rimarrà così, oppure ci sono, quante probabilità ci sono che a breve o quantomeno nel giro di qualche anno venga modificata, e secondo lei dove verrà modificata e qual è invece il punto nel quale servirebbero eventualmente dei ripensamenti oppure delle migliori accortezze, dove andrebbe toccata? Sì. Va toccata.
Ma diciamo che molti condividono l'idea che alcuni ritocchi siano necessari, si possano e si debbono fare, e molti ritengono che questi ritocchi vadano fatti nella cosiddetta seconda parte della nostra Costituzione, in qualche modo lasciando intatta la parte prima, la parte dei diritti, la parte dei valori su cui si fonda la nostra Costituzione. Credo che sia una posizione condivisibile, però con una cautela e con un'attenzione. Una Costituzione non è una legge normale, una Costituzione è un testo organico in cui le varie parti di cui si compone, per così dire, si tengono tra di loro. Ecco che andare a toccare una parte della Costituzione, molto spesso, forse anche senza rendersene subito conto, può significare andare a toccare anche altre parti che si ritengono vitali e di pilastro del nostro testo costituzionale.
Quindi l'idea di fondo è quella di lasciare alcuni pilastri fissi, però magari degli elementi più o meno accessori potrebbero ruotare anche per avvicinarla di più, perché comunque, essendo un testo che in qualche modo tende e vuole rispecchiare quello che è il cittadino, cambiando nel corso dei secoli le generazioni e anche, se vogliamo, le esigenze, perché è evidente che comunque le condizioni alla base della Costituzione del 48 sono mutate, quindi può essere giusto in determinati casi, ovviamente tenendo quelli che sono i pilastri, che sono i fondamenti, perché altrimenti andrebbe a decadere quello che poi è la sostanza, però può essere un sistema anche, insomma, per non farla di nuovo diventare una sorta di lettera morta, cioè una sorta di testo intoccabile, inviolabile, che però per questo diventa una sorta di mummificazione poi della Costituzione.
Sì, quello che dici è importante, tenendo però presente una cosa, che le Costituzioni per loro natura ambiscono di avere vita lunga, non sono come testi di legge normali. Pensate all'esperienza nordamericana con un testo costituzionale vecchio di 2 secoli, ma che continua ad avere una sua attualità in grado di farlo governare i cambiamenti. Quindi attenzione al fatto che le Costituzioni aspirano ad avere vita lunga, attenzione anche al fatto che le Costituzioni cambiano non solo perché si modificano o si va a revisionarle. Voglio dire che la Costituzione volutamente è un testo fatto di principi, di disposizioni che non hanno la peculiarità di essere regole tassative precise per un caso. Quindi le Costituzioni evolvono anche perché si interpretano nello spirito dei tempi che mutano. Non sempre c'è bisogno di toccare il testo per adeguare una Costituzione all'evoluzione del clima e dei costumi sociali.
Dovessimo descriverle o riassumerle queste due parti della Costituzione, che differenze possiamo porre?
Ma diciamo che la parte dei principi, la prima parte della nostra Costituzione, ci ha collocati nel flusso del costituzionalismo del Novecento, nell'ottica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della tutela dei diritti individuali. Diciamo così, sono i fini dello Stato. La seconda parte sono gli strumenti attraverso i quali arrivare a quei fini. È ovvio che si può avere una larga condivisione sui fini e si possono avere anche opinioni legittimamente diverse sugli strumenti attraverso i quali arrivare a realizzare quegli obiettivi.
Benissimo, ora è arrivato il momento di prenderci una pausa. Professore, qual è la canzone di oggi e perché?
Ma oggi abbiamo scelto Libertà, insomma una canzone di Gaber che mi pare già nel titolo rispecchi una così esigenza che l'individuo avverte nell'epoca delle Costituzioni, ma anche prima delle Costituzioni.
Benissimo, allora a tra poco.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Eccoci tornati in studio, sempre in onda su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono. Siamo alla seconda puntata di Ragazzi che Costituzione e stiamo parlando appunto della nostra Costituzione italiana. In particolare ci stiamo riferendo ai tentativi che sono stati fatti di attualizzare o di riformare la Costituzione. Professore, avevamo detto prima che si collocavano tutti tra gli anni 80 e gli anni 90, soprattutto negli anni 90, giusto?
Sì, assolutamente sì, soprattutto negli anni 90 abbiamo due tentativi molto robusti di arrivare a una modifica della intera seconda parte della nostra Costituzione. Li ricordiamo un po' per data: il 1993, la cosiddetta commissione bicamerale De Mita-Iotti, dal nome dei due presidenti che si sono succeduti nell'incarico, e nel 1997 la commissione D'Alema, anche qui dal presidente della commissione. Considerate che furono due tentativi che videro un largo appoggio da parte delle forze politiche, poi non sfociarono in modifiche concrete del testo. Quello che però si deve ricordare è che furono due tentativi in qualche misura in deroga rispetto alla Costituzione stessa. Mi spiego, la Costituzione prevede gli strumenti per essere modificata, ma nel 93 e nel 97 si cercò di arrivare a modificare la Costituzione senza rispettare l'iter, il procedimento che deve essere seguito e che poi sta scritto in un articolo fondamentale che è il 138 della nostra Costituzione. Ebbene, falliti quei due tentativi degli anni 90, la storia non si è fermata, la storia dei tentativi di riforma della nostra Costituzione, e si arriva agli anni 2000, quelli a noi più vicini, dove l'esempio più eclatante fu quello del 2005-2006, quando la maggioranza dell'epoca cercò di arrivare a una modifica dell'intera seconda parte della Costituzione, potremmo dire a maggioranza, nel senso che se la riforma costituzionale di solito vuole un largo appoggio di tutte le forze politiche o comunque di molte delle forze politiche, invece negli anni 2000 si affaccia l'idea che ogni maggioranza parlamentare possa modificare a proprio piacimento la Costituzione. In realtà quel tentativo del 2006, che poi è noto come bozza di Lorenzago, bozza dei quattro saggi, fu sottoposto al referendum popolare, il quale bocciò la scelta del Parlamento. Ecco perché ancora oggi, come prima si diceva, si ragiona di riforme con il testo della bozza violante.
Ecco, cosa si intende per commissione bicamerale?
Dunque, sono i due esempi, ripeto, degli anni 90, in cui commissione bicamerale, perché furono istituite due commissioni specifiche, diciamo così, nel linguaggio dei giuristi ad hoc, cioè due commissioni fatte apposta di tipo bicamerale, vale a dire composte di un egual numero di deputati e di senatori. In questo modo quelle due commissioni dovevano preparare il lavoro istruttorio per la riforma della Costituzione vera e propria. L'idea era quella che la riforma dovesse nascere in Parlamento e dovesse nascere con un contributo da parte dei deputati e dei senatori.
E perché fallirono?
Fallirono quella del 93 soprattutto per ragioni di clima politico. Non dimenticate che eravamo negli anni pieni di Tangentopoli, in cui il Parlamento era fortemente delegittimato. Gli anni 92-93 sono quelli più significativi da questo punto di vista. Il tentativo del 97 in realtà fu portato fino a uno stadio estremamente avanzato. Sembrava ci fosse l'accordo di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Furono poi anche in quel caso alcuni dissidi di tipo politico a non consentire che si arrivasse a compimento dell'opera di modifica.
E proprio in questa occasione si disse addirittura che la bicamerale non fosse morta per cause naturali, ma che fosse stata in realtà uccisa. Secondo lei andò così e c'è la possibilità in futuro di creare una bicamerale che possa apportare queste modifiche?
Diciamo che l'augurio è che non si ripeta l'esperienza di quegli anni, soprattutto perché, ripeto, furono due tentativi derogatori rispetto alla stessa Costituzione. Quindi al di là quasi dei contenuti, che pure sui quali si potrebbe discutere anche a lungo, la cosa che meno è stata così apprezzata dal punto di vista del diritto costituzionale è che si cercò attraverso questo strumento della bicamerale di cambiare la Costituzione senza rispettare le regole che la Costituzione vuole siano rispettate per essere modificata. Può sembrare un po' un paradosso, ma la nostra è una Costituzione rigida, non immodificabile. Rigida significa che stabilisce come la si può modificare. In quegli anni si cercò di farlo senza rispettare quelle regole e il fatto credo rappresenti un precedente abbastanza grave.
Certo.
Sì, direi molto grave, ma per capire meglio di cosa stiamo parlando daremo lettura proprio degli articoli 138 e 139 che specificano meglio quello che è l'iter di una legge costituzionale appunto per modificare la Costituzione. Però prima, il momento di una pausa. Caterina, qual è la canzone che hai scelto oggi?
La canzone di oggi è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, con l'augurio che anche la nostra Costituzione sia sempre in grado, come ha fatto finora, di sorreggerci e di guidarci nelle nostre scelte e nei nostri processi politici.
Benissimo, a tra poco allora. Memoria.
bianca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato ammortato, non siede la
mura. Articolo 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte al referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda a 1/5 dei membri di una Camera, o 500.000 elettori, o 5 consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
Articolo 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Eccoci tornati in studio dopo questa lunga pausa, siamo sempre su Radio Jeans, sempre a Ragazzi che Costituzione. Abbiamo appena sentito i due articoli della Costituzione 138 e 139 che ci parlano di come può essere modificata eventualmente la Costituzione. Ma vogliamo un attimino buttare un po' di luce su quella che è la struttura della nostra Costituzione, che forse troppo spesso va data per scontata.
Sì, dunque la nostra Costituzione, come tutti i testi giuridici, diciamo, è un enunciato linguistico fatto di articoli. Ai giuristi piace complicare le cose, quindi sono articoli numerati. La cosa importante da dire della nostra Costituzione è che non è semplicemente un elenco di un numero indefinito di articoli. In realtà la Costituzione ha una sua struttura, una sua, diciamo così, dimensione anche logica, e questo è molto importante saperlo, perché il fatto che ci sia una struttura nella Costituzione e che certi articoli siano collocati in una parte o nell'altra della Costituzione ha delle conseguenze anche di rilievo. Ecco, per semplificare, la nostra Costituzione è fatta di 4 contenitori. Il primo contenitore sono i cosiddetti principi fondamentali, i primi 12 articoli, che spesso sono quelli più noti e più richiamati. Fatta questa premessa, per così dire, di valori nei primi 12 articoli, la nostra Costituzione ha una, tecnicamente la chiamiamo parte prima, che è quella dedicata ai diritti e ai doveri del cittadino, segue una parte seconda come terzo contenitore, che è l'organizzazione del potere, e c'è una quarta parte che spesso viene un po' dimenticata e trascurata, che sono le disposizioni transitorie e finali della nostra Costituzione, termine non sempre agevole da spiegare e da capire, ma che sta in qualche misura ad indicare che in quell'ultimo contenitore furono messe un po' le disposizioni finali sulle quali non si voleva tornare nemmeno nel futuro, e furono messe però anche disposizioni transitorie, quelle che con l'evolvere del tempo avrebbero potuto subire delle modifiche. Ecco che questi 4 contenitori nei loro reciproci rapporti danno vita ad un testo molto organico come è la nostra Costituzione.
Io invece volevo tornare un attimino sul discorso politico, perché volevo fare una piccola provocazione. Prima abbiamo parlato appunto di principi fondamentali, di prima parte intoccabile. Ecco, un po' di tempo fa il ministro Brunetta ha detto che anche la prima parte va modificata, in quanto, parole testuali, cito parole testuali, dire che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro non significa nulla.
Ma credo che sia un'affermazione abbastanza grave, anche se fatta con spirito così di provocazione, in qualche misura naturalmente polemico. Intanto perché toccare i principi fondamentali significa toccare la parte, se vogliamo così dire, più sacra del testo costituzionale. Quindi rimettere mano ai primi 12 articoli, così come anche altre proposte hanno cercato di fare in tempi recenti, credo significa andare a mettere in discussione l'origine del testo costituzionale, il significato e i valori che questo portava con sé. Andare a toccare l'articolo 1 credo che sia a maggior ragione un elemento in qualche misura che vuole dissacrare il testo della Costituzione. È vero che nell'espressione, nel linguaggio dell'articolo 1 si sente il linguaggio del 1947, quando questo articolo fu scritto, però credo che l'aver individuato nel lavoro il pilastro della realizzazione degli individui e dunque anche dell'evoluzione della Repubblica, e nell'aver individuato il popolo come il titolare della sovranità, credo che quell'articolo 1 mantenga intatta la sua voce. validità.
Continuando sulla scia di provocazioni, spesso anche nel gergo giornalistico troviamo spesso una divisione fra prima e seconda Repubblica. Quanto è reale questa divisione, quanto invece non sia il frutto dei media o comunque di una recezione più popolare e meno tecnica?
È molto interessante la domanda che poni, anche perché nel linguaggio dei giuristi c'è molta resistenza ad accettare l'idea di una prima e di una seconda Repubblica, ma non perché siamo legati, per così dire, ai termini o alle parole. E nell'esperienza francese, tanto per fare un paragone con l'estero, si parla di repubbliche, di prima, di seconda, di terza, di quarta, di quinta Repubblica, perché nel passaggio dall'una all'altra ci sono stati una serie di cambiamenti che giustificavano una diversa forma di governo, una diversa forma di Stato. Credo che nell'esperienza del nostro paese si sia fatto uso di questa categoria in maniera molto impropria, forse perché è di facile presa da un punto di vista così giornalistico e anche della classe politica, però credo che un po' più di attenzione a questo proposito non guasterebbe.
Bene, ora invece è arrivato il momento del nostro glossario. Ogni puntata scegliamo alcune parole chiave e ne diamo una definizione. Riccardo, le parole di oggi?
Forma di Stato, maggioranza e legge costituzionale.
Per forma di Stato esistono diverse definizioni. Quella comunemente accettata è che sia il modo di essere dell'intero assetto dello Stato, per altri l'insieme dei rapporti fra gli elementi costitutivi dello Stato, il popolo, il territorio e la sovranità. Poi all'interno del concetto di forma di Stato molte possono essere le specificazioni, le più importanti sono sicuramente l'idea dello Stato di diritto e la distinzione tra Stato liberale e Stato sociale.
Maggioranza.
Nella nostra Costituzione il termine viene utilizzato soprattutto con riferimento all'essere la regola di funzionamento che consente di decidere, per l'appunto a maggioranza, alle assemblee in genere e quindi anche alle assemblee parlamentari. La nostra Costituzione non contiene infatti riferimenti espliciti all'organizzazione degli schieramenti politici, come pure alla loro costituzione, non disciplinando la materia elettorale. La regola della maggioranza consente alle assemblee di decidere senza rischiare paralisi, che altrimenti sarebbero frequenti se si ricorresse alla differente regola dell'unanimità.
Legge costituzionale.
Il concetto di legge costituzionale, invece richiamato dall'articolo 138 della nostra Costituzione, sta ad indicare che siamo di fronte ad una fonte del diritto che si colloca al primo livello della gerarchia delle fonti, insieme alla Costituzione e alle leggi di revisione costituzionale. Le leggi costituzionali si qualificano come fonti a competenza determinata e speciale, cui la Costituzione, con lo strumento della riserva di legge costituzionale, demanda la disciplina di determinate materie a integrazione della Costituzione medesima oppure in deroga ad essa.
E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima ringrazia Riccardo e Caterina per essere stati qui con noi, naturalmente il professor Saule Panizza, che incontreremo alla prossima puntata. E prima di salutarvi, infine vi ricordo i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net, il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale potete naturalmente iscrivervi. È davvero tutto, alla prossima, ciao ragazzi, grazie.